un affidamento che produce la consapevolezza che il Signore è al nostro fianco, perciò non vacilliamo, facciamo tutte le cose dette, fino addirittura mi indicherà il sentiero della vita, no? Persino davanti all'oscurità della morte, quella fiducia non viene meno, no? Ma proprio perché io sono il tuo fedele, no? Io sono tuo figlio. Persino l'esperienza oscura e misteriosa della morte non mi vedrà lontano da te. Anzi, in quell'esperienza mi indicherai il sentiero per uscire da quella grotta tenebrosa che è lo Sheol. Questo era ieri. Ah, così alla svelta, ieri hai impiegato un minuto di più. Vabbè, non so. Ecco, questa sera il salmo che andiamo ad ascoltare è di tutt'altro genere. Perché i salmi hanno vari generi, e anche il contesto del salmo, i sentimenti del salmista sono completamente diversi. Se là era un atto di fiducia, qui siamo davanti, adesso lo ascoltiamo, a una persona che è in forte difficoltà, è angosciata e si rivolge al Signore. Noi dobbiamo stare attenti quando leggiamo i salmi perché alcune volte possono corrispondere al nostro stato d'animo, altre volte no. Però non importa, non importa, c'è sempre qualcuno che è in angoscia, oppure lo abbiamo vissuto o lo vivremo, momenti di difficoltà. Però il tema del Salmo di questa sera non è l'angoscia, quella è la situazione in cui si trova quell'uomo. Un minuto prima di ascoltarlo è questo. Quando noi nasciamo, per capire il tema del salmo, quando noi nasciamo, quando siamo nati dai nostri genitori, in verità siamo stati accolti in una famiglia che ci precedeva. Erano i nostri genitori, magari c'erano i nonni, no? Non abbiamo conosciuto i bisnonni, io almeno, magari qualcuno di voi sì, non lo so. E di fatto siamo stati inseriti in una storia che ci precedeva e che poi piano piano con i racconti fatti in vari modi abbiamo saputo. Ah, lo zio che è morto in guerra, ah, il nonno che ha fatto la prima guerra mondiale, boh, quelle cose lì. E fondamentalmente per la mia generazione quello che rappresentava questa storia era l'album delle foto, che le scorrevi e a un certo punto tu non c'eri. Non c'eri, ah, non c'eri, dov'ero io? No, non c'eri. Il matrimonio dei genitori, poi andavi indietro, le foto sempre più piccole in bianco e nero. No? Oggi ci sono i portafoto con le foto digitali che ruotano, non lo so, ci sono altri. Però di fatto c'è una storia e noi quando entriamo a far parte, perché siamo nati in quella famiglia, piano piano, ripeto, da una narrazione veniamo a far parte di quella famiglia. E è una consapevolezza che cresce e poi ne generiamo un'altra e si va avanti, no? Di generazione in generazione. Ecco, nell'antichità, fino ai miei nonni, forse ai loro, i bisnonni, non lo so, questo avveniva in maniera orale. I nostri nonni, nelle cascine d'inverno, nella stalla, perché il fiato delle mucche riscaldava, raccontavano storie della Bibbia, storie dei fatti della famiglia, fatti del paese, favole, una narrazione che portava con sé un'appartenenza a una famiglia, a un paese, no? Anche a una trasmissione anche della fede, no? C'è mio papà che ha 101 anni, che quando muore qualcuno, no, chiede Murkippo. E io dico, ma è morto quello là? Dove sta? Allora, mio paese che è San Zeno Naviglio, di là della statale negli anni 70, perciò 50 anni fa, hanno costruito il villaggio Padre Marcolini. E dico, abitava nella Val dei Tali, fa, lei ha il villaggio, le mio proprie de San Zé. 50, le mio proprie de San Zé, le de San Zé, ma mio proprie. Tanto per dire, senso di appartenenza dovuto a una narrazione, no? A una consapevolezza che cresce. Questo è ciò che ha generato l'Antico Testamento. Quando noi abbiamo davanti un libro, quasi tutti i libri dell'Antico Testamento, il Nuovo Testamento è una cosa a parte, ma dell'Antico Testamento noi non dobbiamo immaginare una persona che scrive un libro, che scrive un romanzo, o un evangelista che scrive il Vangelo, quello è il Nuovo Testamento. Pensate che il periodo di formazione dell'Antico Testamento è 1000 anni. Perciò, 1000 anni. Non possiamo pensare che sia stato lo stesso autore, ma neanche la stessa cultura, ma neanche la stessa lingua, ma neanche la stessa religione. 1000 anni. E perciò c'è stato un periodo lunghissimo di narrazione orale, di cui questi beduini seminomadi nel deserto si raccontavano le vicende dei loro padri e le tramandavano di generazione in generazione. Il nucleo fondamentale dell'Antico Testamento nasce così. Vengono poi messi per iscritto una parte quando c'è il regno di Davide, ma la maggior parte vengono messi per iscritto dopo l'esilio. E perciò, tanto per dirvi, se io leggo un testo legato alle vicende di Abramo, nostro padre nella fede, direbbero i rabbini, faccio riferimento a episodi avvenuti storicamente 1900 anni avanti Cristo, ma la stesura è stata fatta 1400 anni dopo. Potete immaginare che distanza culturale di tutto c'è, no? Ecco. Allora, il nostro salmo è un salmo che porta con sé questa tradizione orale, porta con sé una consapevolezza di una storia. Ho l'esercizio spirituale che vi invito a fare, al di là poi di alcune cose che dirò sul salmo, è proprio questo, che può essere davanti al Santissimo dopo, può essere stasera prima di addormentarsi, può essere domani se avete un po' di tempo, di mettersi lì tranquilli, in silenzio, e fare la storia della mia vita, però con un criterio particolare, perché sapete, uno può fare la storia della sua vita in base ai soldi, e dice, quando ero piccolo non ne avevo neanche uno, quando studiavo non ne avevo neanche uno, ho iniziato a lavorare, poi mi sono sposato, ho fatto il mutuo, non ne avevo neanche uno di nuovo, e va bene, fa la storia economica. Uno può fare la storia della salute, ho gli acciacchi, sono stato malato, ho fatto quell'operazione, è un'altra storia. Sono storie molto limitate queste qua, o affettiva, ho sofferto, ho gioito, mi hanno lasciato, mi hanno tradito, no, che bello, mi sono innamorato, un'altra storia, è sempre la stessa persona. Proviamo invece a guardare la nostra storia con gli occhi di Dio. Questo è l'esercizio, è un po' difficile, però si può fare. Proviamo a ricordarci nella nostra consapevolezza quando abbiamo conosciuto Gesù. Qualcuno ce ne avrà parlato, le prime preghiere, i sacramenti, il percorso, non so, all'oratorio, in parrocchia, in casa, le crisi di fede magari nell'adolescenza, magari ci siamo allontanati, ci siamo riavvicinati, no? Cosa il Signore mi ha detto? Ho avuto momenti felici, momenti tristi, penso come tutti, momenti di sofferenza, momenti di gioia. Dov'era il Signore? C'era? Mi sono rivolto, ne ho sentito la preghiera. Una storia, la storia della mia relazione con Dio, la storia della mia fede. Sapete perché è utile? È utilissimo. Vi faccio un esempio, ma potrebbero essere di ciascuno può fare un esempio. Io posso aver fatto una bella esperienza di fede, non so, a 15 anni, con il gruppo dell'oratorio, un campo scuola, un ritiro, e lì ho sentito che il Signore mi voleva bene, si è rafforzata la mia fede. Poi magari è successo qualcosa, anche una banalità, ho litigato con l'animatore piuttosto che col curato, piuttosto che che è morto mio zio, ci sono rimasto male, mi sono allontanato. ci sono state, c'è stato, bene, questa è una storia, però noi crediamo a un fatto, che il Signore noi ci contraddiciamo, ma lui no, almeno lui è coerente. Perciò se una volta mi ha detto una cosa, è ancora quella, siamo noi che siamo cambiati, ma lui è ancora lo stesso. Cioè, ma non sento più, va bene, sei tu che non senti, ma lui continua. È utile fare questa storia, perché da una storia come questa, con gli occhi della fede, cioè fede intesa relazione con Dio, si rafforza la nostra relazione. L'esercizio di stasera è questo, partendo proprio, è quello che fa il salmista fondamentalmente, è quello che fa il salmista. Vedete come, adesso lo leggiamo e poi vi dico due o tre cose. Leggo la traduzione nuova, però opportunamente a fianco trovate anche quella che siamo un po' più abituati a pregare dalla liturgia. Ecco, spegniamo i cellulari. Vedete che non è attribuito a Davide, ma a questo signor Asaf, di cui non sappiamo niente. La mia voce verso Dio, io grido aiuto. La mia voce verso Dio, perché mi ascolti? Nel giorno della mia angoscia io cerco il Signore. Nella notte le mie mani sono tese e non si stancano. L'anima mia rifiuta di calmarsi. Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi, sono turbato e incapace di parlare. Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore, medito e il mio spirito si va interrogando. Forse Dio ci respingerà per sempre, non sarà mai più benevolo con noi? È forse cessato per sempre il suo amore? È finita la sua promessa per sempre? Può Dio aver dimenticato la pietà? Aver chiuso nell'ira la sua misericordia? E ho detto, questo è il mio tormento, è mutata la destra dell'Altissimo. Ricordo i prodigi del Signore, sì, ricordo le tue meraviglie di un tempo. Vado considerando le tue opere, medito tutte le tue prodezze. O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza tra i popoli. Hai riscattato il tuo popolo con il tuo braccio, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Ti videro le acque, o Dio, ti videro le acque e ne furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi. Le nubi rovesciavano acqua, scoppiava il tuono nel cielo, le tue saette guizzavano. Il boato dei tuoi tuoni nel turbine, le tue folgori rischiaravano il mondo, tremava e si scuoteva la terra. Sul mare la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, ma le tue orme non furono riconosciute. Guidasti come un gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Penso che con l'introduzione che ho fatto l'abbiamo capito il Salmo, no? È molto più semplice di quello di ieri. Il titolo che ho preso, come vedete anche sul foglietto, è dalla vecchia traduzione, no? Se voi vedete, a terz'ultima riga, cioè il penultimo versetto, le tue orme rimasero invisibili. Nella nuova traduzione, le tue orme non furono riconosciute, cioè invisibili. Bene, il nostro salmo di questo signor Asaf ci dà uno stile, no? Cioè è un salmo che riflette sulla storia. Se vi interessa, dal Salmo 72 al Salmo 80 sono tutti così. E qui abbiamo un lamento, è evidente, un lamento e una supplica. Perché? È perché questo salmista che prega Non è detto che stia male, però si lamenta perché non capisce quello che sta succedendo. Penso che sia di un'attualità sconvolgente. Se noi apriamo il giornale o ascoltiamo un telegiornale, diciamo: ma dove va a finire questo mondo? E magari non capiamo. Ecco, questo salmo è in quest'ottica, chiede luce per poter capire. Allora non è, ripeto, una persona ammalata questa, ma è uno che non capisce cosa sta accadendo. Sembra che tutti siano impazziti. Questo è il contesto del nostro salmo. Voi sapete, il lamento è quando diciamo: ahi, mi fa male il dente. Questo è un lamento, no? Non serve a niente, posso dirlo anche 3 giorni, ma invece una supplica diventa quando lo dico al dentista: ahi, mi fa male il dente, cioè curami il dente, d'accordo? Ecco, questa è una supplica, perché chiede al Signore non tanto un lamento inutile, ma chiede al Signore la luce. Non dice: Signore, fa qualcosa, Signore, fammi capire cosa posso fare io. Aiutami a comprendere questa situazione contorta in cui mi trovo. Ecco, il tema del nostro salmo, cioè anche il genere del nostro salmo, perciò è questo: una supplica, non perché il Signore agisca come un mago nella storia, ma perché dia a chi prega la capacità di agire in questa storia. E allora i primi 7 versetti, no? Li ho appena letti, non sto qui a rileggerli. Vedete, c'è un'immagine poetica, anche realistica, di un uomo che non riesce a dormire. È chiaro, no? Che passa insonne lunghe ore. Vedete? La notte, mi ricordo, medito, tu trattieni dal sonno i miei occhi, no? E perché? È perché durante queste notti insonni, queste lunghe ore, ripensa a quello che gli è capitato. Non dice cosa gli è capitato, ma qualcosa gli è capitato. O qualcosa che gli sta capitando e non riesce a dormire. Magari è un'esperienza che abbiamo anche fatto, no? E è angosciato, ha dei problemi. E sembra addirittura che sia il Signore a trattenere gli occhi dal sonno, per questo grida al Signore. Allora, è una supplica in questo, angoscia vuol dire angustia, no? In questa ristrettezza, stare alle strette, no? E la sua voce continua a rivolgersi a Dio. Se voi scorrete i primi 7 versetti, lo capiamo perfettamente, no? Non sa che cosa fare, non sa come risolvere il problema. La mano è tesa verso l'alto, no? È interessante, no? Lo immaginiamo disteso nel letto che tira sulle mani, no? È un gesto per chiedere: dammi una mano. È come tendere la mano perché qualcuno mi prenda per mano, mi dia aiuto. Poi dice: gemo, gemo, sta piangendo. Geme, il gemito è un pianto, no? Perché mi ricordo. Notate i verbi, no? Rifletto, medito, ripenso i giorni passati. Ecco, quest'uomo, questo orante, sta meditando a lungo, sta riflettendo su quello che gli è capitato, su quello che gli hanno raccontato al passato. Addirittura, avete notato, gli ritorna in mente una canzone, no? Interessante, un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una delle metodologie antiche per ricordare vicende del passato era metterle in musica, perché cantandole non la sbagli più dopo, non sbagli i personaggi, no? E questo è nell'ebraismo, ma un po' anche alle nostre filastrocche. Dei nonni servivano a questo. E allora dice: addirittura gli viene in mente la musica, pensando al passato. Ogni tanto capita, un motivo musicale ci può venire in mente. E questo qui noi non lo sappiamo cosa lui ricorda, no? Probabilmente un canto tradizionale che doveva spiegare qualcosa, probabilmente un canto religioso che gli spiegava la storia di Israele. Voi sapete che il popolo ebraico il credo del popolo ebraico non è come il nostro, che è greco-latino, no? Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente. Ma il loro credo è una storia. Mio padre era un arameo errante. Questa è la fede di Israele, cioè in una storia che attraversa i secoli, nel quale c'è una relazione con Dio, come quella storia che vi ho invitato a ricostruire, vostra personale. E perciò la mettevano anche in musica, con le cetre. Perché? E perché non devi dimenticarti chi sei, da dove vieni, chi è il tuo Dio. No? O dice, ecco, mi è venuta in mente anche quella musica. E quando ci ripensa, il suo spirito continua a farsi domande. Avete notato? Rifletto, versetto 7, e il mio spirito si va interrogando. Allora, cosa potrebbe essere? Beh, potrebbe essere un problema personale, sì. Quest'uomo potrebbe avere un problema con la sua famiglia, coi figli, sta facendo delle scelte sbagliate, ha perso il lavoro o ha dei problemi economici, chi lo sa. Problemi economici nell'antichità diventavano schiavi tutti, del creditore. Oppure potrebbero essere anche problemi, questioni comuni, no? E infatti, andando avanti, si capirà che il problema, più che privato e personale, è un problema sociale, del suo ambiente, riguarda Israele, riguarda il suo popolo. Però ci potrebbe stare anche l'aspetto personale. E adesso passiamo al secondo pezzetto, dal versetto 8 al versetto 11. Ecco, l'avete sotto gli occhi, l'orante si chiede, ma cosa sta succedendo? Dove stiamo andando? Perché è successo quello che è successo? Dove abbiamo sbagliato? E infatti, le domande che lui si pone, avete notato, sono tutte domande dall'8 all'11, no? Non sarà più benevolo con noi? Ci respingerà per sempre, no? Cerchiamo di capire l'ultima frase. No? Le domande sono chiare, no? Dio, dov'è finita la sua promessa? Mi avete detto che Dio è fedele? Dov'è la sua promessa? Mi avete detto che Dio è buono con noi? Come mai succede cose che non vanno? No? Avete notato? Ha dimenticato la misericordia? È interessante, no? Il cuore di Dio si è chiuso. La misericordia è un cuore aperto. Invece qui l'immagine è, ma forse il cuore di Dio si è chiuso nell'ira? No? È interessante, no? Eppure mi sono detto, mi fermo sull'11 perché non è una domanda, no? 8, 9 e 10 sono i suoi dubbi. Le cose vanno male, allora come mai? Perché abbiamo sbagliato, il Signore ci respingerà, eccetera, no? Mi sono detto, questo è il mio tormento. È mutata la destra dell'Altissimo. È mutata la destra dell'Altissimo. La destra dell'Altissimo è un modo di dire che noi non abbiamo, no? La mano con cui il Signore comanda è cambiata, no? È un'espressione dell'Antico Testamento poetica per dire che il Signore ha cambiato modo di agire. Allora, attenzione, noi siamo abituati che i nostri governanti cambiano. È normale, cambiano i capi del governo, cambiano le regole, vabbè. Invece il Signore è sempre lo stesso, no? Il nostro salmista, che è un saggio, ragiona così. Il Signore regge i popoli come 10 anni fa, come 10 secoli fa. È sempre Lui che regge il mondo. È questo che mi tormenta. È possibile che sia cambiato il modo di agire di Dio? Perché? È perché Dio aveva fatto una promessa, si era impegnato, ma adesso noi non vediamo quella promessa. Può Dio aver dimenticato la misericordia? Si è arrabbiato con noi? Ha rotto i rapporti con noi? È possibile questo? Voi capite che probabilmente noi questa sera non siamo in una situazione di questo tipo, ma quando siamo colpiti dai dubbi, di qualsiasi tipo, domande di questo tipo, penso che, io sono un prete, ma io ricordo quando ero curato, molte persone arrabbiate nel contesto di qualche incidente stradale o di qualche funerale, che veniva a dire, voi dite che Dio è buono, dov'è la sua bontà davanti a questo giovane che è morto, no? O cose di questo. Dobbiamo entrare in quest'ottica, no? E di questi dubbi, no? Ecco, il nostro autore non è superficiale, no? Dato che prende sul serio la vita, prende sul serio il suo popolo, l'andamento, potremmo dire, della sua famiglia, della sua società, dice: ma Dio è sempre lo stesso, Dio è fedele, Dio è provvidente, Dio è misericordioso. Però se guardo la realtà da uomo intelligente si rende conto che le cose vanno male. Le cose vanno male. E allora come mai? No? Dicono i biblisti, quelli che studiano queste cose, che questo salmo è legato all'ultima fase dell'esilio del popolo di Israele a Babilonia. No? E allora lui si capisce, no? Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre, no? Cioè si capisce, lui è in esilio, non è mai stato a Gerusalemme, perché è stato 70 anni e lui verosimilmente è una persona giovane. Gli hanno raccontato dell'alleanza, del regno di Israele, dell'esodo, con dei canti a Babilonia. E dice: ma quale cose non vanno bene? E allora come mai siamo qua e non siamo là? Come mai non c'è più il regno di Israele? Come mai non siamo a Gerusalemme? No? Questa è la sua situazione storica, però la possiamo trasportare nella nostra storia, no? E allora si fa queste domande, si fa, no? Queste domande. Proviamo a immaginare la situazione perciò di questi uomini di fede che a un certo momento si sono trovati a non aver più niente. Né patria, né tempio, né niente, no? È crollato tutto. Ecco, e noi probabilmente non abbiamo l'impressione di vivere dei momenti così difficili, no? Però di difficoltà ce ne sono, eh? Se, non so se qualcuno di voi fa parte di qualche consiglio pastorale o affini, no? Ci sono per una parrocchia, per la chiesa bresciana, per la chiesa italiana, al terzo mondo stanno molto meglio dal punto di vista di chiesa, non di fame o di vestiti, ma di chiesa, sì. E non abbiamo delle prospettive rosee, no? I preti sono sempre di meno, sempre meno le persone che vanno a messa e sempre meno. Peggioriamo. Allora non possiamo farci anche noi questa domanda. Ma come mai Dio ci lascia in una situazione così? Chi lo sa? Bene, noi siamo, e dobbiamo rendercene conto, no? In una società scristianizzata. Ecco, dobbiamo provare a entrare in quest'ottica e chiederci, possiamo dare la colpa agli altri, chiederci come mai? Ecco, il nostro autore ci insegna a riflettere per capire dove stiamo andando, o meglio, per cercare una luce da parte del Signore. No? Perché? Io sono un ministro della Cresima, no? Perciò adesso domenica scorsa ho finito, ma aprile, maggio, ottobre, novembre, tutti i sabati e domeniche, io li vedo, sti ragazzini di quinta elementare, prima media, tra un po' saranno in seconda elementare, no? Eccetera. Che fanno la cresima e la prima comunione fondamentalmente da atei. Fondamentalmente. Mica per colpa loro, ma sono abituati. No? E ecco, per aiutarvi a capire il salmo, non per voglio mica contarvi su quello che faccio. Però proviamo a chiederci come mai, qui in Italia, perché ripeto, da altre parti va meglio, e sappiate che statisticamente i cattolici del mondo sono in aumento. Non in Europa, ma solo in aumento, nel mondo. Dicevo, come mai fino a 50 anni fa, circa, i genitori riuscivano a trasmettere ciò in cui credevano ai loro figli? E poi, per la grande maggioranza, no. Come mai? Diamo la cresima a questi ragazzini, dice: dov'è lo Spirito Santo? Agirà. E perché non agisce? Io ho la consapevolezza, però perché sono le statistiche, non è che conosco quei ragazzini, che se come ho fatto, ho amministrato le cresime in una parrocchia grossa, 120 gnarelli in 3 turni, studente Assemo, no? In 3 turni ho la consapevolezza che forse 20, 20 forse 20 andranno a messa la domenica. Non agisce più lo Spirito Santo? È la domanda del salmista. Lui lo faceva per la condizione del popolo in esilio. Noi guardiamo così. Non agisce più o non valgono più i sacramenti. Certo che valgono. Ma la forza dello Spirito Santo c'è o non c'è? Come mai? È mutata la destra dell'Altissimo. Questo vuol dire. Quella domanda. Questo è il mio tormento. Dopo, cosa vogliamo? Dare la colpa ai genitori? Ma no, se i genitori hanno in testa tanti impegni, tanto il lavoro, tante cose, dare colpa ai genitori di non trasmettere la fede. Ma se non riusciamo noi preti a farlo, cosa riescono a fare i genitori? E allora continuiamo a rimpallarci, no? Dopo alla fine di chi è la colpa? Della società. Ma lasciamo stare le colpe. Guardiamo, chiediamo al Signore. E questa è la domanda di questo salmo, no? Guardo la storia. E chiedo, ma come mai? È mutata la destra dell'Altissimo. Il nostro salmo, perciò, ci aiuta a comprendere una problematica molto seria, che potrebbe starci a cuore. L'autore di questo salmo ha un coraggio enorme, il mio tormento. Il Signore non agisce più come prima. E allora ecco, versetto 12-13, ricordo le gesta del Signore. Ricordo le tue meraviglie di un tempo, mi vado con sé, eccetera. No? Ecco la strada che lui propone è fare memoria della storia, della mia storia di famiglia, della mia storia di popolo. Ricordare le gesta del Signore, detta in termini brutali, vuol dire leggere la Bibbia, fare memoria di quello che il Signore ha già fatto e che tutte le nostre liturgie continuano a fare. Non c'è celebrazione cristiana senza lettura della parola di Dio, per ricordare le meraviglie di Dio. Noi purtroppo tante volte ascoltiamo le letture a messa o in qualche altro sacramento perché dobbiamo trasformarli in bene, allora cosa devo fare? Siamo irrimediabilmente lombardi. No, la parola di Dio non ci dice cosa dobbiamo fare. Perché? Perché lo sappiamo. Che la sintesi è dobbiamo fare i buoni, anche un ateo lo sa che deve fare il buono, ma tanto non lo fa, anche noi non lo facciamo perché continuiamo a commettere peccati, no? La Sacra Scrittura ci rivela le meraviglie di Dio, non cosa dobbiamo fare noi, cosa ha fatto lui, cosa fa lui, perché è questo. Io ascolto il Vangelo perché è una buona notizia, e la buona notizia è che Gesù mi ha salvato, non cosa devo fare io. Avete capito? Bisogna voltarla alla frittata, se no. Non funzionerà mai. Ricordare le grandi opere che il Signore ha compiuto non significa rimpiangere, ma capire come il Signore agisce. Questo è interessante. Capire come il Signore agisce. Agisce così, non come facciamo noi. Versetto 14. Santa è la tua via. Cosa vuol dire che la via del Signore è santa? Nel linguaggio della Bibbia la parola santo non significa con l'aureola, non significa perfetto, non significa con lui è un santuomo, nel senso che va sempre a messa, no, non è quello lì. No. Nella Bibbia significa separato, santo vuol dire diverso. Quando noi diciamo santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, vuol dire che lui è diverso da noi, per fortuna nostra. Che lui è diverso 3 volte, cioè infinitamente diverso da noi. Vuol dire questo. Il Signore è santo perché è un'altra cosa, no? Cioè è diverso da come lo immaginiamo. Allora, santa è la tua via, cioè il modo di agire di Dio è il suo. Lui sa come funziona. Tu hai una strada e la stai percorrendo e la tua strada è santa, cioè un'altra. È un'altra rispetto ai nostri schemi e questo è molto interessante. Una delle fobie scusate, permettete di spezzare una lancia a favore dei preti. Una delle fobie che tutti i preti hanno, e ho avuto anch'io quando ero in parrocchia, inculcata dai parrocchiani, è avere gli ambienti vuoti. Non c'è nessuno. Fallito. Cioè, come non c'è nessuno, sei un fallito. Questo il messaggio è quello. Ma forse quel nessuno lì era la via di Dio. È la via di Dio, magari. Perché dobbiamo avere pieno di gente? Gesù non ha fatto così. Se guardate Gesù, è un fallito. Ha radunato un gruppuscolo insignificante di persone che poi lo hanno abbandonato nel momento clou. È morto da solo. Non è stato osannato. O no? Lo hanno osannato quando hanno sbagliato, hanno capito. Hanno sbagliato su di lui. Quando ha dato da mangiare gratis, ha moltiplicato i pani e i pesci, lo hanno osannato. Infatti, se fai pane e salamine c'è pieno di gente, no? Ma è l'obiettivo, tant'è che Gesù li manda via tutti. Li manda via tutti malamente, avete presente? Li costringe, anche gli apostoli, li costrinse ad andare via e se ne va da solo sul monte. Interessante, no? Le vie di... Ho fatto un esempio, ma potrei stare qui tutta sera. Le vie di Dio sono diverse. Santa è la tua via. Versetto 15, 16. Allora vedete che li avete davanti. Tu sei il Dio che opera meraviglie. Cioè, tu fai dei prodigi inaspettati. No? Lo hai fatto nel passato, hai mostrato la tua forza fra le genti, hai salvato il tuo popolo. Fra le molte vicende che potrebbe ricordare dell'Antico Testamento, ne presenta una sola. In un testo poetico, però, non come lo troviamo negli altri libri, cioè presenta il passaggio del Mar Rosso, no? E presenta la vicenda dell'Esodo in maniera completamente diversa dal libro dell'Esodo. Perché il libro dell'Esodo, se poi purtroppo abbiamo visto un film o peggio un cartone animato, è uno stravolgimento di quello che è accaduto, no? Prendete il cartone animato con le pareti, magari con i bambini, con le pareti d'acqua col pesce che gli gira, loro vedono il trasparente. Se fosse accaduto così, se fosse accaduto così, voi vi immaginate questa cozzaglia di persone che è stata cacciata dagli egiziani, più che fuga è fero dalle storie, perché siete un peso, d'accordo? Questo è. Se fosse accaduto che loro sono arrivati davanti a un mare che si è aperto, sono passati e si è richiuso e ha ucciso tutti, così come nei film, non come nella Bibbia, come nei film. Lo sapete che il giorno dopo cosa dicono loro a Mosè? Torniamo indietro, perché noi in Egitto stavamo meglio che qui nel deserto. È il de dopo. Secondo voi è logico questo? Il giorno dopo e non 20 anni dopo, il giorno dopo. Vogliono già tornare indietro. E allora forse non è andata così. Ecco, forse è andata, è più vicina alla realtà quello che racconta il salmista, perché lo dice con quei racconti orali. Invece quando hanno scritto l'Esodo, c'era un saggio che voleva scrivere una storia, allora ha già messo i nomi e i cognomi. Invece sentiamolo di nuovo, mi permetto di rileggerlo. Descrive una situazione di caos dove si è realizzata una salvezza senza che Israele capisse niente. Ti videro le acque, o Dio, ti videro le acque e ne furono sconvolte. Sussultarono anche gli abissi, le nubi rovesciarono acqua. Scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono. Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiaravano il mondo, la terra tremò e fu scossa. Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, le tue orme rimasero invisibili. Guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Che impressione avete qui? Di una grande tempesta e improvvisamente si sono trovati dall'altra parte. Punto. Questo è. Le vie di Dio sono così. Ci sono momenti di confusione, ci sono momenti di caos dove c'è un'esperienza di essere stati guidati dal Signore, guidati da Lui. No? È per quello che è importante questa sera che facciate quella storia personale. Perché parlavo con una mamma che aveva cinque figlie, poveraccia, poveraccio il marito, cinque donne. Cinque figlie adesso sono grandi e io chiedo, abbastanza in serie. E dicevo, ma detta la bresciana, ma come che fa? E adesso sono tutti all'università, eccetera, ma come è fatto? Quando erano tutti piccoli così, oh, non mi ricordo, però l'ho fatto. No, ecco, è un po' questa la questione. Un periodo di confusione, però col senno di poi il Signore mi ha guidato. Ecco, la frase che mi è rimasta molto impressa e voglio condividere con voi è questa: le tue orme rimasero invisibili. Oppure i tuoi sentieri, le tue orme non furono riconosciute. È una frase bellissima e ora mi fermo su questa e basta. L'orante del Salmo, vedete, non descrive cosa è accaduto in quella notte, ma è la notte in cui Israele sembrava condannato a morte. Acque di sopra, avete notato, acque di sotto. Davanti c'è il mare, intorno una tempesta, un uragano, no? Pioggia, fulmini, tuoni, un terremoto sembra, un caos. Eppure l'esperienza è ci siamo salvati. Questa è l'esperienza dell'Esodo, no? Sul mare passava la tua via, no? E la tua via passava sul mare. La tua via passava sul mare. Secondo voi cosa vuol dire? Che si sono aperte le acque. La tua via passava sul mare. Per gli ebrei il mare corrisponde al male. Le acque sono sempre il simbolo della morte. Tenetelo presente nella Bibbia. Il battesimo, sapete che la Chiesa primitiva è fatta tutta da ebrei. Il battesimo, l'immersione nell'acqua del battesimo, non vuol dire purificazione, vuol dire morte, perché vai sotto acqua, perché il mare vuol dire morte. Sei immerso nella morte di Cristo per risorgere. Tutte le volte che c'è l'acqua nella Bibbia, Gesù che cammina sulle acque, mi guardate come se non avessi mai sentito quelle cose qui, ma insomma. Allora, Gesù che cammina sul lago di Genezare, no? Cosa fa? David Copperfield dice: guarda come sono bravo, cammino sulle acque. Sono bravo, sono leggero. No, è Gesù che sta dicendo: io sono più forte della morte, perché il mare è la morte. Io risorgerò, vuol dire. Tant'è che se lo leggete nella lingua originale in greco, usano gli stessi verbi della risurrezione. Pensa un po'. Cammina sulle acque, vuol dire io. L'acqua, oh, le piccole acque, le sorgenti, vuol dire vita, evidentemente. Grandi acque, è l'esperienza, no? Sott'acqua si soffoca, si muore, l'acqua è morta. Ci sono le bestie strane, il Leviatano, tutte queste cose, no? Allora, l'acqua tempestosa fa paura, no? In mezzo a quella confusione, quell'acqua che è morte passa la via di Dio. I tuoi sentieri sulle grandi acque. Fatemi venire in mente Gesù che cammina sull'acqua. Questo è quello lì il sentiero. È quello lì il sentiero. Dio lascia delle impronte. Interessante, no? Le tue orme rimasero invisibili. I tuoi sentieri sulle grandi acque. Dio lascia sull'acqua delle impronte invisibili. È interessante, no? Cosa vuol dire l'autore? Vuol dire che Dio passa sulle acque, cioè Dio è più forte del male. Il male che stiamo vivendo è un'illusione, Dio è più forte, ma le sue orme fai fatica a riconoscerle. Perché? Perché il male fa più rumore, perché il male lascia dei segni. Le orme di Dio sono invisibili. Bellissimo. Siamo in una poesia questa, ma la capiamo? Ci stiamo capendo? Perfetto, allora ho finito. No? Allora Dio passa anche nella nostra vita. Dio sta passando anche adesso in questa situazione. Il nostro salmista dice: Dio sta passando anche qui a Babilonia. Noi possiamo dire: Dio sta passando anche qui, nelle nostre parrocchie deluse di una situazione sociale o di chiesa un po' tempestosa, un po' caotica. Sì, il Signore sta passando. Sono immagini, tutti quei tuoni, fulmini per indicare confusione. Però il Signore passa e guida il suo popolo. Ecco su cosa sta riflettendo il Signore. E a forza di pensare, questo orante dice: in fondo tu, dice al Signore, nella sua preghiera, e speriamo di riuscire a dirlo tutti, prima o poi al Signore, dice: ma in fondo tu, anche se non sei percepito, tu passi proprio nelle nostre difficoltà, passi proprio di lì, passi su quel mare lì. Allora sembra dire: la tua destra non è cambiata. Il tuo modo di operare continua anche nella nostra situazione. Tu stai passando. Il nostro compito qual è? Noi che ci preoccupiamo di questa situazione è che la nostra voce sale a Dio affinché ci ascolti. Questo è il nostro salmo, no? La nostra preoccupazione è quella di continuare nella preghiera, non di finire semplicemente con i lamenti sui brutti tempi. Supplichiamo il Signore perché ci aiuti a capire e a riconoscere le sue orme sul mare. Lui che guida e attraversa le acque, lui che fa passare il popolo attraverso il Mar Rosso, si serve di Mosè e di Aronne e allora usa due uomini per condurli. E allora anche noi che siamo uomini, no? Possiamo rileggere la storia delle nostre famiglie, delle nostre parrocchie, dei nostri paesi. La possiamo leggere e ci insegna il Signore che i nonni, i genitori, noi, i figli, i nipoti, i pronipoti, la nostra storia è una maestra di vita. E allora possiamo chiederci che cosa impariamo dalla nostra storia, dalla storia della nostra parrocchia. Supplichiamo il Signore che ci faccia capire le lezioni della storia e ci faccia cogliere le sue impronte invisibili. Allora il nostro salmo dice un po' questo: ognuno di noi nasce in una storia e contribuisce a questa storia. Noi con questo salmo possiamo ripensare alle meraviglie che il Signore ha compiuto, pensate al mistero pasquale di morte e di risurrezione, certo, e i suoi metodi sono ancora gli stessi e noi non li capiamo, noi non li capiamo, ma chiede a noi di collaborare. E dici: ma se non capisco, come faccio a collaborare? Chiediamogli di capire per collaborare. Allora, questo è il nostro salmo. Dicevo, è evidente, il nostro salmo dell'Antico Testamento, no? E perciò parla dell'esodo, dell'evento, della salvezza. Ma voi pensate alla crocifissione di Gesù, che ha salvato il mondo. Quelli sono le orme invisibili. Perché? Perché agli occhi di quelli che sono stati lì a guardarlo, quello lì è un condannato a morte, un fallito, uno che pensava di essere chissà chi, e giustamente, questa è l'interpretazione ebraica, giustamente Dio l'ha punito perché era un bestemmiatore e è finito in croce. Fosse stato un santo, Dio l'avrebbe salvato. Vedete come sono diverse? Queste sono le vie, le orme invisibili. Però c'è stato chi, in questo caso gli apostoli, animati dallo Spirito Santo, hanno visto lì, in quel crocifisso, la salvezza, la realizzazione del progetto di Dio. Ci siamo? Allora, lui parla di una fuga confusa e caotica dall'Egitto per andare a star male nel deserto. Noi possiamo vedere la stessa, tra virgolette, lo stesso fallimento in ennesima potenza in Gesù crocifisso, ma quelle sono le vie di Dio. Se noi vogliamo capire quello che succede, dobbiamo riconoscere le sue impronte sul mare, cioè lui che cammina sulla morte. Buona meditazione. Ho detto che sono più breve, non sono stato più breve.